consulenza. Per i tuoi dubbi, le tue domande e le tue curiosità. La consulenza.
Buon pomeriggio a tutti voi, ben ritrovati da Carlotta Moccetti, qui al microfono Roberto Conti, che sta dietro il vetro alla regia tecnica, e Michela De Pedrini, prontissima al centralino per raccogliere le vostre telefonate. Oggi consulenza linguistica, parleremo della lingua rispettosa del genere. È quella che prevede pari trattamento linguistico di donna e uomo, perché la lingua tradisce con le sue regole grammaticali di declinazione una visione globale ancora ancorata a vecchi modelli che frenano, diciamo, la presa di coscienza dei cambiamenti socio-culturali attuali. E ne parliamo oggi con Francesca Mandelli, giornalista e scrittrice, ma ne parleremo anche con i nostri due ospiti fissi del martedì. Buongiorno Gerry Mottis.
Buongiorno, buongiorno a tutte le ascoltatrici e agli ascoltatori.
E poi troveremo più tardi anche il nostro professor Geppi Patota. Prima di entrare nel vivo del nostro tema di puntata, Gerry, abbiamo delle domande che ci sono arrivate da parte dei nostri ascoltatori. Allora, Agnese, una nostra fedele ascoltatrice, ci ha scritto e segnalato quanto segue. Su Tio, della settimana scorsa, si trova un articolo che si riferisce a un termine particolare, lo sversamento di liquidi sull'asfalto, e ci chiede cosa ne pensate. Si può dire?
Sì, sembra quasi una parola dialettale, sversa qualcos. Innanzitutto saluto Agnese, che la conosco molto bene, che ci segue e spesso ci interpella, quindi è una domanda molto interessante. In effetti il termine sversamento non è riconosciuto dai correttori automatici, se proviamo a scriverlo sul telefonino ci dà errori, ma questo ovviamente, questa non è la prova ovviamente che non si possa usare. Ecco, in effetti è un vocabolo che ho trovato anch'io più volte scritto sulla stampa e mi sono spesso chiesto se si tratta appunto di un neologismo o di qualcos'altro. Sicuramente è in uso perché lo troviamo scritto in più contesti, basti appunto fare una ricerca online. E poi appunto, se compiamo questa ricerca online, scopriamo che cosa interessante, che in effetti non è soltanto un neologismo, ma si tratta di un tecnicismo dell'ingegneristica. In effetti la Treccani dà questa definizione per sversamento: si tratta di un derivato di versamento, ovviamente, col prefisso S, che indica uno scarico accidentale o non autorizzato nell'ambiente di rifiuti tossici o inquinanti. Ecco, quindi vedete che è un termine assolutamente usato, corretto, soprattutto usato nel linguaggio settoriale, quindi ammesso a tutti gli effetti.
Abbiamo poi una domanda di genere, tra virgolette, nel senso che non è riferita al genere femminile, maschile di persona, ma qualcuno ci chiede: negli ultimi tempi si discute molto a livello globale dei cambiamenti climatici. Alcuni ascoltatori appunto ci hanno segnalato che alcuni esperti dicono il CO2 al maschile, mentre altri usano il femminile, la CO2, anche se è un po' meno frequente. E appunto la domanda è: qual è la forma corretta, Gerry?
Sì, è vero, è capitato pure a me, devo ammettere, in effetti, di notare questa oscillazione. È proprio un'oscillazione di genere con la formula chimica CO2, poiché da un lato si può intendere l'anidride carbonica, che è un femminile in italiano, quindi carbonica, vedete, morfologicamente abbiamo questa A. Dall'altro però è vero che il termine tecnico corrispondente alla sigla CO2 è anche il diossido di carbonio, che è un maschile, il diossido di carbonio, e da qua probabilmente nasce questa confusione. Allora, è probabile che inizialmente il termine sia stato usato al femminile, poiché si parlava sempre di anidride carbonica fino a qualche anno fa, no? L'aumento dell'anidride carbonica nell'aria. Mentre oggi mi sembra che la tendenza sia quella ad aver un po' cercato di tecnicizzare il vocabolo rendendolo maschile, intendendo appunto, come appena detto, il diossido di carbonio. Ma è vero che questa oscillazione rimane, c'è oscillazione di genere, è difficile dire in che direzione si andrà. Noi osserviamo questo doppio uso in italiano, magari più diffuso al femminile, delle masse non specialistiche, mentre negli ambienti settoriali io credo che si utilizzi ancora soprattutto il maschile. Beh, in futuro poi vedremo quale dei due si imporrà, mi sembra che sono corretti entrambi. Magari, ecco, io posso dire questo, che in generale se si utilizza la formula completa anidride carbonica, sarebbe più corretto ovviamente dire usare il femminile, quindi l'anidride carbonica, mentre se si opta per la formula chimica, il maschile, quindi il CO2. Però una vera e propria regola grammaticale non esiste in questo caso, è anche un po' una questione di buon senso, ecco.
Stanno già arrivando dei primi messaggi, devo dire la verità, tra poco li leggeremo, tra poco ricorderemo anche quali sono i numeri per interagire con noi. Ve ne leggo uno, dai, giusto per cominciare. Parità dei diritti alla donna, sì, parità di guadagno solo a chi è capofamiglia, perché la donna è arrivata a non fare più figli e quando si a fare i figli senza, insomma... argomenti, Francesca Mandelli, che immediatamente fanno venire voglia di rispondere.
Allora, buongiorno innanzitutto Carlotta e buongiorno a chi ci ascolta. Beh, questo è interessante perché inserisce subito un elemento sociale, direi quasi sociologico, legato alla lingua. Oggi parliamo di lingua, ma si parla naturalmente anche di altro. Carlotta, io partirei da un esempio. Ci siamo appena lasciati alle spalle un fine settimana elettorale, abbiamo avuto tutti modo di dare un'occhiata alle schede elettorali, c'erano molte candidate donne, ci sono state anche molte elette donne e queste donne, come i loro colleghi uomini, erano presentate anche attraverso le professioni che esercitano. Allora io ho letto c'era la psicologa, c'era l'infermiera e poi c'erano molte avvocato e notaio. Allora, io di avvocate e notaie non ne ho viste, erano sempre indicate al maschile. Questo che cosa significa? Questo significa che l'abitudine ad indicare determinate professioni, determinate cariche al maschile, anche se esercitate o ricoperte da donne, è un'abitudine molto presente e molto diffusa. Allora, il parlante sensibile a questo tema si pone subito un quesito, ma insomma, l'italiano è una lingua sessista, è una lingua androcentrica in qualche modo? Ecco, io chiarirei subito una cosa: no, l'italiano non è una lingua sessista, l'italiano permette una corretta espressione del genere, la permette sempre una corretta espressione del genere. Ad essere sessista, in alcuni casi ad essere androcentrico, è semmai il linguaggio, sia l'uso che si fa della lingua, e questo per motivi extralinguistici, per motivi culturali, perché ricordiamoci comunque che la lingua è una lente potentissima attraverso cui leggere la società che ci circonda, il mondo che ci circonda, e la lingua insomma ci dice molto.
Però a volte si accusano quasi un pochettino le donne dicendo siete però voi le prime a non utilizzare poi questi nomi declinati al femminile, siete voi stesse a definirvi avvocato, notaio, eccetera.
Certo, è vero, questa abitudine è alimentata spesso dalle donne. Io penso che gli uomini, per quanto riguarda le professioni e i titoli, perché poi comunque ci sono femminili e maschili che riguardano altri termini, adesso io mi riferisco a questo, gli uomini sono pronti a definire la donna così come si presenta, ed è spesso la donna che si presenta al maschile, e questo appunto tornando alla lente data dalla lingua, che cosa indica? È una tristissima verità, indica che in fondo molte donne si sentono prese maggiormente sul serio se si presentano al maschile. Insomma, l'omologazione al modello maschile è ancora considerata una promozione, mentre l'omologazione al modello femminile una degradazione nella lingua come nella società.
Quasi come se fosse una forma di rispetto anche.
Esatto,
di parificazione.
Io non sono un'avvocata, io sono un avvocato. Quindi sono più tosto, sono più forte, sono più preparato.
Beh, diciamo che comunque la lingua è un po' lo specchio in cui un popolo si riflette, no? E allora si diceva la lingua italiana non è sessista, però qual è l'idea che dà di sé?
E allora, se ci si basa su quello che chi si legge, e ripeto, qui mi riferisco sempre a professioni e cariche che poi ricordiamo sono spesso professioni di prestigio, quindi professioni e cariche legate ad una forma di potere, associate mentalmente al potere, basta leggere i giornali e siamo circondati da ministri, da magistrati, da alti commissari, da segretari di Stato. Donne, in questo caso mi riferisco a donne, ma sono sempre termini declinati al maschile. Questo ci dice, insomma, la nostra lingua.
Assolutamente, io proprio giocando sono entrata poi a estrapolare delle notizie per vedere quante volte le donne non vengono chiamate ministro, deputato, presidente, e non ho quasi mai trovato la declinazione al femminile.
Femminili che esistono e che sono molto semplici: la ministra, la magistrata, l'assessora, la sindaca, l'alta commissaria. Esistono questi termini?
Beh, va detto comunque che in questo modo si tende a rafforzare degli stereotipi che sono davvero difficili da abbattere, quindi bisognerebbe proprio anche a livello istituzionale, anche a livello dei giornalisti, cominciare ad utilizzare proprio questi nomi e farli diventare delle abitudini.
Esatto, sì, utilizzi il termine giusto, abitudine. È una questione di abitudine, una questione di orecchio. Io posso parlare per quanto riguarda la RSI. La RSI ha delle direttive precise in questo senso, sono direttive molto rispettose del genere. Poi può capitare ogni tanto che ci siano degli scivoloni, però ecco, la direttiva è molto chiara, bisogna rispettare il genere.
Allora, lanciamo subito la palla al centro, usiamo un termine sportivo, poi affronteremo anche questo argomento. Gli sportivi sono molto avanti per quello che è la denominazione al femminile degli sport e di quello che sono poi appunto le varie figure.
È vero, l'abbiamo visto anche nei recenti femminile. Mondiali di calcio femminili, sì.
Quindi chiediamo ai nostri ascoltatori, voi che cosa ne pensate? Dopodiché, rientrando in studio dopo un brano musicale, ci divertiremo anche con una piccola provocazione che ha lanciato sui social il nostro Jerry.
0848 03 08 08 WhatsApp 079 873 9825 SMS 955 parola chiave rete 1.
Stai con i tuoi trucchi, stai, parla da
Gianna Nannini con Latin Lover, Jerry Mottis. Mi piacerebbe fare una battuta che probabilmente poi susciterà una valanga di commenti.
Facciamo
diciamo
una battuta.
Che in caso di dubbio potremmo sempre usare un anglicismo, no? Che è molto più democratico, visto che risolve tutto con un solo genere.
E perché no? E perché no? Sappiamo benissimo che l'inglese non ha generi, ha solamente il neutro, quindi il problema in inglese non si pone di genere, esiste in italiano, quindi magari ogni tanto se abbiamo dei dubbi e non sappiamo se dire avvocata o avvocato oppure assessore assessora, magari il termine inglese corrispondente neutro può mettere tutti d'accordo, ma lo dico come una battuta piuttosto.
L'hai detto, io volevo già fartelo sottoscrivere.
Ok, firmerò.
Allora, stanno veramente arrivando tanti messaggi. C'è Alessandro che ci dice: va bene tutto, ma avvocata è brutto. Avvocatessa esiste già ed è quello che io continuerò ad usare. Insomma.
Allora, se posso dire qualcosa, va bene questa osservazione dell'ascoltatore, ovviamente. Avvocatessa è un termine in uso da molto tempo, ma quello che osserviamo noi come, tra virgolette, linguisti dall'esterno è che i suffissi stanno piano piano scomparendo nella lingua italiana. Quindi abbiamo quelle parole che si chiamano a suffisso zero, quindi togliamo essa e avvocato diventa ovviamente morfologicamente la trasposizione in a avvocata, è un termine ormai entrato in uso, quindi questo non va combattuto, fa parte ormai della lingua italiana e tutti noi lo accogliamo molto volentieri. In altri magari termini come professoressa o studentessa, in questo caso non avrebbe tanto senso ancora eliminare il suffisso e dire la studente, ma perché no? A me piace anche questo termine. Oppure la professora. Se si andrà in questa direzione, a me non dispiacerà. È chiaro che questo, diciamo, è un ruolo sociale ben identificato in tutti noi, quindi professoressa probabilmente resterà. Quello che fa la differenza è sempre l'uso. L'abitudine, come diceva anche Francesca Vandelli, ma anche il tempo. Ci vuole tempo per abituare l'orecchio. Quindi certe formule, come avvocata, è vero, può sembrare brutto, ma non stiamo discutendo di questo. Non è una questione estetica, è una questione o sociologica o di evoluzione proprio umana, e quindi anche della lingua italiana, o grammaticale, morfologica, ma non estetica. Chiaro, noi possiamo dire è bello, è brutto, suona bene, suona male, ma non stiamo discutendo di questo.
Beh, infatti stanno davvero arrivando tanti messaggi. Avvocata è orrendo, io sono avvocata, non riuscirò mai a utilizzare, insomma, questo termine. C'è qualcuno che ci scrive: io non mi abituerò mai al termine architetta, quindi insomma è forse davvero questione di abitudine. Ricordo che con noi c'è Francesca Mandelli, giornalista, collega, anche scrittrice, che con la collega amica Bettina Müller ha scritto questo ironico manualetto intitolato appunto Il direttore in bikini. Le regole grammaticali esistono, nel libro vengono riassunte con chiarezza, basta applicarle per un mondo più equo, più corretto, più rispettoso del genere femminile. Allora Jerry, visto che questo è un po' il tuo ruolo, vediamo un pochettino di dare qualche regola grammatica.
Sì, di ritrovarci, perché come appena detto l'inglese ha unicamente il neutro, mentre in italiano abbiamo due generi, abbiamo il maschile e abbiamo il femminile. Però anche qua spesso pensiamo che sia semplice, invece non è semplice, perché in effetti noi abbiamo tre gruppi principali di nomi in italiano: quelli che terminano in o e sono tutti maschili, quelli che terminano in a e generalmente sono femminili, e quelli che terminano in e. Quelli che terminano in o, come cappello, vetro, uomo, tavolo, ovviamente non pongono problemi. Al femminile, quelli che terminano in a, casa, mela, sedia, donna, sono femminili nettamente. E poi abbiamo questo gruppo misto, un po' particolare, che pone a volte dei problemi per trovare degli equivalenti, cioè maschili e femminili in e. Pensiamo a cane, abbiamo il cane, ma la pelle, il pesce, la fame, termino in e, ma possono essere maschili e femminili. E questa è la base. Ma poi abbiamo dei maschili e femminili che ad esempio terminano con una vocale accentata. Pensiamo il caffè, che è un maschile, la città, che invece è un femminile. Oppure nomi che finiscono con una consonante in italiano. Abbiamo parlato prima di anglicismi. Pensiamo a il bar, lo sport, l'email, il cognac, la chat. Anche parole che terminano con una consonante. Qua è difficile a volte anche dire se è maschile o femminile. Pensiamo email, è una domanda ricorrente, si dice una email o un email senza apostrofo, generalmente è femminile. E poi abbiamo il caso, diciamo, che è più interessante, che è un po' il rovescio della regola che ho appena dato. Pensiamo ai nomi maschili che finiscono in a. Nomi maschili che finiscono in A. Pensateci, il problema termina in A, ma è maschile. Il tema è un maschile, ma termina in A. Il programma, il paracadutista e tutti i suffissi in ista, ad esempio, sono maschili, ma morfologicamente assomigliano di più a un femminile. Oppure il contrario, nomi femminili che terminano in O. Magari non ci pensiamo molto, ma la mano, vedete che è un femminile ma termina in O. Quindi ogni tanto ci fa sorridere se uno svizzero tedesco magari ci dice il mano. Ma morfologicamente ha ragione lui, perché mano dovrebbe essere un maschile. E invece no, è un'eccezione, è la mano. Come l'eco, come l'auto, che però l'auto è abbreviazione. Pensate all'eco. Anche una domanda ricorrente, è maschile o femminile? Eco nei nuovi dizionari lo si trova al maschile. Io lo combatterò sempre questo perché eco è un femminile. Era femminile in greco, è femminile in latino e deve restare femminile in italiano, ma questa è la mia opinione. Ecco. E poi arriviamo a certi gruppi, appunto, che sono quelli particolari. Il suffisso ista, ad esempio. Questo non pone problemi per il maschile o per il femminile. Io posso dire il turista, la turista, il dentista, la dentista, lo psicanalista, la psicanalista, non ci sono problemi, no? O i nomi che terminano in A come collega, il collega, la collega, nessun problema, lo psichiatra, la psichiatra. O i nomi che terminano in E, che sono più facili da trattare, perché abbiamo il nipote, la nipote, il cantante, la cantante, eccetera, eccetera. Vedete che fino qua ci siamo. Ora il problema, e poi passo la palla a voi, perché altrimenti faccio tutta la trasmissione, perché qua c'è molto, molto materiale.
Molto vasto.
Lo si pone su due suffissi, suffisso tore e trice. Quindi, ad esempio, se dico l'attore, ovviamente deriva, passa a attrice, ma il problema si pone ad esempio con sore. Se dico professore, abbiamo detto professoressa, ma se dico successore, come passa al femminile? Lascio la domanda aperta.
Francesca Mandelli.
La domanda è a me, successore. No, successore, io direi, successora.
Esatto, allora, bene, e questo è il bello della lingua italiana, che ci pone, in questo caso ci dà due possibilità. Quindi morfologicamente o il passaggio da OA, quindi facile, successora, che a me piace molto, o succeditrice. E qua ritelefonerà l'ascoltatore a dire sì, però suona male, non è bello, no, è impronunciabile, d'accordo, ma qua parliamo di grammatica italiana e la grammatica ci permette questo, di fare questo passaggio, quindi da successore a succeditrice. Il femminile, parlavamo prima di sport, di corridore. Cos'è la corridora, la donna che corre? Va benissimo. O la corritrice? Magari suona già un po' più bizzarro, ma la grammatica ci permette di trovare anche questo equivalente. Ripetiamo, dipende dall'abitudine e dipenderà dall'uso. L'osservatorio della Svizzera italiana magari ci telefonerà, spero, e ci dirà ecco, questo è in uso perché tutti lo utilizzano, ne parlano, eccetera. E allora entrerà nei dizionari, altrimenti sparirà.
Ecco, dopo aver parlato tanto, adesso diamo lo spazio ai nostri ascoltatori. Tantissimi messaggi, ve li leggerò fra un attimo. Prima però c'è in linea Gino. Pronto?
Sì,
buongiorno. Gino, ci perdoni per la lunga attesa.
Niente, si immagini. Buongiorno, ciao Francesca, ciao Jerry. Due cose velocissime. Una riguarda le donne che preferiscono essere qualificate al maschile. C'è una giovane direttrice d'orchestra, dico bene direttrice, italiana, che va per la maggiore, si chiama Beatrice Venezzi. Ebbene, lei vuole assolutamente che la si chiami il direttore. La seconda cosa riguarda i mondiali di calcio femminile che si sono disputati la scorsa estate in Francia. Allora, cosa dobbiamo dire? La portiera, la centravanti, la difensora, la libera, l'arbitra, l'allenatrice, eccetera. Devo dire che certi termini faccio fatica a utilizzarli. Grazie.
Allora, per quanto riguarda la direttrice d'orchestra che si vuol far chiamare direttore, purtroppo, io dico purtroppo, è in buona compagnia, appunto sono, come abbiamo detto, sono numerose le donne che vogliono presentarsi al maschile. Uno degli argomenti portato a favore di questa abitudine, di questa tesi, è che in tutto sommato il maschile è neutro e in questo caso quindi può adattarsi a tutto. Allora, il maschile non è neutro, nella lingua italiana non esiste il neutro, è vero che il maschile in italiano, come in tutte le lingue romanze, è il termine non marcato dei generi. È un termine inclusivo, quindi è corretto parlare di cittadini, scolari di una scuola, membri di un'associazione, al maschile, raggruppando, quindi inserendo, includendo anche le donne. Naturalmente questo non vale quando ci si riferisce ad una donna in particolare, in questo caso il genere grammaticale equivale al genere biologico, su questo non ci sono dubbi, quindi ecco questo argomento del maschile neutro, del maschile inclusivo va un po' rivisto, va un po' edulcorato, insomma.
Alessandra ci scrive: completamente a favore dell'adeguamento dei nomi al genere, in quanto formatrice di adulti e di insegnanti ci tengo molto e cerco di diffondere questo importante aspetto che non è di natura cosmetica ma è sostanziale, perché le parole sono importanti.
Assolutamente ragione, ricordiamoci che l'oscuramento linguistico diventa anche un oscuramento sociale, se la presenza delle donne non è segnalata attraverso la lingua in determinati settori, queste donne in qualche modo non si vedono, non esistono.
Ecco, al contrario invece Claudia ci scrive: certo che ce l'avete il buon tempo per farvi questo tipo di problema, ma che cosa cambia se una donna è chiamata avvocato al posto che avvocata? Contano solo le competenze di una persona, se poi è donna è solo una coincidenza.
Sì, allora, nel libro che ho scritto insieme a Bettina Müller noi personifichiamo in modo un po' ironico quelli che sono gli argomenti principali a favore dell'utilizzo del maschile, per poi in qualche modo smontarli. Uno di questi personaggi, che tra l'altro personifichiamo sempre al femminile, anche questo ha un significato, è l'emancipata. Allora, l'emancipata a noi piace molto, siamo molto in sintonia con l'emancipata. L'emancipata dice: ci sono problemi seri che riguardano il mondo femminile, la parità salariale, la violenza sulle donne e quant'altro, occupiamoci di cose serie, star qui veramente a strapparci i capelli per un suffisso è inutile. Ecco, questo io trovo che sia un po' un benaltrismo selettivo che non ha molto senso. È ovvio che bisogna occuparsi delle cose importanti, questo è ovvio, ma perché non anche della lingua? Come detto, appunto, la lingua trasmette non solo un messaggio, non veicola solo un messaggio, ma trasmette un'immagine del mondo fortemente interiorizzata e rischia di diventare un mondo nel quale le donne non esistono se non vengono appunto segnalate attraverso la lingua.
Certo, non è quindi solo una questione di lingua, ma di rispetto e di cambiamento di atteggiamento. Io ce l'ho qui da un po' e volevo farvi comunque una battuta, anche se non ha a che fare proprio con la lingua di genere, ma visto che abbiamo parlato anche dei messaggi che poi devono essere veicolati da parte dei giornalisti, ieri è uscita una notiziola che poi ha fatto anche il giro abbastanza velocemente sui social, dove si diceva che gli Stati Uniti stanno per mandare nello spazio un equipaggio tutto al femminile, no? E quindi dopo la fotografia di queste astronaute, il trafiletto diceva, adesso non l'ho sotto mano, ma il concetto è quello: finalmente due donne tutte sole nello spazio. Francesca, la domanda è: tutte sole? Chi è che manca?
Tutte sole, senza un uomo, senza un padre, un marito, un fidanzato, poverine, tutte sole. Naturalmente sono ironica, questo è il sottomessaggio, è un po' questo. Viene sottolineata la stranezza, tutto sommato, la particolarità di due donne sole nello spazio. Ma sole rispetto a chi? Sono in due, tra l'altro, non sono neanche da sole.
Ovviamente mai si sarebbe scritto qualcosa del genere, mai si è scritto alla partenza di due uomini soli, poverini, magari anche single.
Ma direi con una battuta che è obbligatorio che siano astronauti, proprio perché astronauta in fondo è un femminile morfologicamente, quindi è giusto mandare le donne nello spazio.
E noi ci ascoltiamo Riflettendo, Lucio Battisti.
0848 03 08 08 WhatsApp 079 873 9825. SMS 955 parola chiave rete 1.
E se davvero tu vuoi vivere una vita luminosa e più fragrante, cancella col coraggio quella supplica dagli occhi. Troppo spesso la saggezza è solamente la prudenza più stagnante, e quasi sempre dietro la collina è il sole.
tradizione, come un colombo intorno a un pallone, frenate con un colpo di becco, ben aggiustato, forato e lui giù, giù, giù. E noi ancora, ancora più su, planando sopra boschi di braccia tese. Un sorriso che non ha né più un volto né più. Ci allontaniamo e poi ci ritroviamo più vicini. E più in alto e più in là, più distante. Ora figli dell'immensità, se segui la mia mente, se segui la mia mente. Abbandoni facilmente le antiche gelosie, ma non ti accorgi che è solo la paura che inquina e uccide i sentimenti. Le anime non hanno sesso né sono mie. No, non temere, tu non sarai preda dei venti, ma perché non mi dai la tua mano? Perché potremmo correre sulla collina e fra i ciliegi vedere la mattina.
E giorno,
e dando un calcio ad un sasso. È a partire dagli anni Ottanta che si discute del sessismo della lingua italiana e della necessità di una lingua rispettosa del genere. È un processo lento, un dibattito che anche a livello accademico divide le opinioni, mettendo in risalto il legame tra discriminazioni semantiche e discriminazioni culturali. Ne stiamo parlando oggi con Francesca Mandelli, Gerry Mottis. Tra pochissimo raggiungeremo anche il nostro professor Patota. Ma come promesso ci dedichiamo ai messaggi dei nostri ascoltatori. Allora, qualcuno ci scrive: buongiorno, ma per quanto riguarda le professioni, la levatrice esiste al maschile? Gerry?
No, direi di no, non esiste ancora questo equivalente in italiano per un semplice motivo: probabilmente la professione maschile della levatrice non è ancora così, diciamo, ancorata socialmente. Magari arriverà, però potremmo passare da ostetrica a ostetrico senza alcun problema, grammaticalmente. Poi sociologicamente è un altro discorso. Chiaro, dire il levatore sarebbe quasi un termine un po' bizzarro e poco comprensibile ai nostri orecchi.
Poi ci si scatena sempre sul termine avvocato, avvocatessa, ecco, eccetera, eccetera. Non ci si deve abituare ad avvocata, diventa corretto astronauta, giornalista.
No, assolutamente no, ma nel senso, ma a sindaca ci siamo abituati senza grossi problemi, mi sembra di capire, a ministra anche, quindi non vedo perché avvocata ponga delle resistenze. È vero, c'è questo suffisso che è ancora in uso in italiano, per questo motivo chi è affezionato a una forma un po' più, diciamo, non dico antiquata, ma un po' più passata, può benissimo farlo. Rispondo con una battuta: libero arbitrio.
Visto che abbiamo parlato anche di regole grammaticali, qualcuno ci chiede: e l'avventore al femminile?
L'avventore, bella domanda. Allora, verrebbe direttamente a dire l'avventura, il che suona ovviamente quasi ridicolo, però l'avventatrice mi sento di dire che si tratta di una forma veramente molto azzardata. Qua c'è pane per il nostro professor Patota, quindi giro la patata bollente. Non vedo veramente una soluzione diretta in questo caso.
Qualcuno dice: Irene Bignardi alla testa del Festival di Locarno voleva essere chiamata direttore, mi sono sempre rifiutato nei miei articoli facendola arrabbiare.
Ripeto, è una scelta personale, quindi se una direttrice d'orchestra desidera farsi chiamare direttore, in fondo lei trova rispetto in questa formula, va bene così, è la sua scelta personale. Io non avrei problemi, anzi io opterei sicuramente per un femminile, la direttrice, proprio per identificare anche il genere, proprio il sesso della persona che dirige in questo caso l'orchestra. Assolutamente corretto, la lingua rappresenta noi, siamo noi la lingua, no? Perché parlare di lingua, diceva un'ascoltatrice. Ci sono ben altri problemi sul pianeta, no? Ma perché cercare l'acqua su Marte quando dovremmo risolvere il problema acqua sul pianeta Terra? Perché cercare l'acqua sul pianeta Marte ci permette magari di risolvere dei problemi sulla Terra e noi facciamo la stessa cosa.
Francesca Mandelli, alcuni sostengono che le resistenze vengono appunto fatte dalle donne perché una volta arrivate a professioni dalle quali erano state a lungo tempo escluse, ecco che poi vogliono adeguarsi anche per quello che è il nome.
Sì, è vero, appunto l'abbiamo già detto, purtroppo questo è vero, è una questione appunto di modello maschile che rimane dominante, soprattutto se si associa a una professione, ad una carica di potere, e questa è una riflessione che dobbiamo fare noi donne per prime, noi con le nostre figlie, ed è poi una questione di abitudine, di tempo e anche di voglia di insistere su determinate cose. Ad esempio io nel mio lavoro di giornalista, se io un direttore donna non riesco a chiamarlo direttore, la chiamo direttrice anche se lei si presenta come tale, perché è un errore comunque chiamarlo direttore, quindi forse una piccola forzatura ogni tanto, insomma questi termini femminili usiamoli e poi la gente si abituerà ad usarli.
Si è tanto dibattuta anche sul termine capa.
Capa, c'è chi riscontra in capa un non so che di ironico spregiativo, io no, io lo utilizzo, se una donna è a capo di qualcosa, una donna diventa capa.
Beh, a livello grammaticale, Jerry, c'è per esempio capo clinica, rimarrà sempre capo ovviamente,
certo,
perché è attaccato.
Proprio perché è una composizione, è una forma composta, quindi il capo clinica, la capo clinica, poi clinica, vedete, termina già al femminile, quindi ci risolve il problema. E in questo caso no. È vero che su capa si può discutere, io personalmente lo percepisco come un che di ironico, tra maschietti che dicono oggi è venuta la mia capa in ufficio, ci ha tirato le orecchie, ecco questo. Questo è assolutamente ironico, quindi la stessa cosa vale per socio al femminile, la mia socia, anche qua non lo direi, è vero che suona male, ma questa è una cosa estetica, dal punto di vista grammaticale funziona, però anche questo sembra un po' dispregiativo o comunque ironico. Stessa cosa per il membro, un membro di comitato al femminile, dire la membra di comitato, ecco qua ho anche delle reticenze, anche perché le membra al plurale rappresentano le parti del corpo, quindi abbiamo già un termine con un altro significato. Ci sono dei termini un po' scomodi in italiano che bisogna prendere un po' con le pinze. A volte possiamo forzare un po' la mano, direttore e direttrice sicuramente, su altri termini invece bisogna fare un po' più attenzione, perché altrimenti diventano solo passatempo, divertimento, eccetera, come ho cercato di raccogliere ieri sui social.
Ecco, proprio qui volevamo arrivare, prima della trasmissione tu spesso sul tuo sito personale magari delle domande a chi ti segue, e proprio ieri hai lanciato l'argomento di oggi. Si sono scatenati, molto spesso è facile anche buttare sull'ironico, no? Parlavamo prima di come nello sport comunque molti termini già vengono declinati al femminile, è stato fatto l'esempio della portiera, sì. C'è anche chi ha fatto la battuta, sì portiera dell'automobile, insomma.
Certo, perché la portiera dell'automobile esiste e tutti noi lo identifichiamo proprio semanticamente con quel significato, è una parte strutturale di un'auto, di un veicolo, e quindi sì. E quindi ovviamente quando abbiamo un doppio significato, un significato che si aggiunge, che magari è stato creato da poco, crea un po' cortocircuito, ma è normale che sia così. Ma in futuro, magari nei prossimi mondiali al femminile, se tutti i giornalisti quindi utilizzeranno la portiera di calcio, entrerà nell'uso, sarà un secondo significato che entrerà anche nei dizionari e verrà probabilmente utilizzato. Chiaro che il limite è difficile dire, dove passa la linea linea rossa, cioè grammaticalmente noi possiamo fare sempre il gioco, quindi trasformare un maschile a femminile, però ieri appunto raccogliendo anche un po' ironicamente appunto queste informazioni sulla mia bacheca diciamo di Facebook, alcuni hanno segnalato ad esempio lo spazzacamino che diventa la spazzacamina, oppure il capotreno che diventa la capatrena. Ecco, in questo ambito, ecco, ovviamente bisogna fare attenzione, perché innanzitutto si parla di camino e di treno, che sono dei maschili e non possono essere declinati al genere femminile. Ecco, qua diventa gioco, però la mia domanda è, come osservatore esterno, fino a dove possiamo spingerci? Alcuni termini sono facilmente si trovano facilmente degli equivalenti. Pensiamo a pretore. Pretore, io ho parlato con un mio collega che lavora in magistratura e generalmente all'interno di quell'ambiente viene utilizzato quasi esclusivamente il maschile anche da donne. Però grammaticalmente sarebbe molto facile passare da pretore a pretora, anche se grammaticalmente sarebbe più corretto dire pretrice, ma chi lo direbbe mai? Ecco, allora io ne segnalo alcuni anche un po' divertenti per finire magari un po' più in leggerezza, ma la fabbra, la maniscalca, la scalpellina, la carrozziera, la lattoniera, la vigilessa, la pompiera, la vescova, la falegnama. Ecco, ho raccolto queste possibilità, che sono assurde, ovviamente non entreranno mai nel vocabolario Zingarelli, queste no, anche perché falegname fa parte di quella categoria di parole che terminano in e, e quindi qua è facile, cambiamo unicamente l'articolo, il falegname, la falegname, perché no? Quando le cose sono semplici, perché andare a crearne di complesse?
Beh, l'ho letto sulla tua bacheca, ce lo scrive anche un nostro ascoltatore, c'è chi ci cita il termine prete, evidentemente proprio non esiste nemmeno la professione al femminile, c'è invece chi ci scrive e invece come traducete al maschile la levatrice.
Ecco, appunto, levatrice e levatore, come detto, sarebbe un po' azzardato. È come anche lavandaia, ovviamente al maschile non posso dire il lavandaio, anche perché è una professione che credo sia ormai scomparsa. La stessa cosa con un termine un po' più azzardato, la prostituta. Al maschile, vedete, non c'è un corrispettivo, ma qua dopo entreremo veramente nella sociolinguistica. Sì, sono dei termini che lasciano sempre un po' perplessi, quindi non è sempre possibile trovare un corrispettivo interessante o corretto.
Francesca, comunque sono tanti gli ascoltatori che ci scrivono, per coerenza comunque si dovrebbero adattare al maschile anche le professioni che terminano al femminile, stile dentista, elettricista, farmacista, eccetera.
Questi sono termini ambigenere, sono termini invariati, i cosiddetti termini epiceni non rimangono invariati, al maschile e al femminile bisogna semplicemente cambiare l'articolo. Diciamo che un appunto potrebbe essere fatto su professioni esercitate storicamente da donne, ora esercitate da uomini, ad esempio l'infermiera, tradizionalmente è un lavoro femminile, dal momento in cui si sono inseriti gli uomini in questa professione è nato l'infermiere, senza nessun problema.
Allora, prima del brano musicale termino con un messaggio davvero interessante. Qualcuno ci scrive: quel che in italiano sembra inusuale esiste in altre lingue vicine alla nostra. Penso per esempio allo spagnolo professora, direttora, jugadora, presidenta, o al francese presidente, chef. Quindi all'orecchio esteticamente ci si può abituare, ma meglio valeva sentirsi bene con i termini ed evolvere con la lingua.
Già so che stai chiamando tu, lo squillo è ruvido, mi assale il panico e vorrei dirtelo. Il problema è che per quanto voglia non so scegliere se stare zitta o far qualcosa che sa di sconfitta. So che mi nasconderò tra frasi lette male, mi difenderò con l'indice puntato. È un'unica certezza, non c'è più tempo ormai tra un credo, un forse, un ma e la voglia di capire. Solo sai, mi aspetterai. un'altra volta. Sono triste perché sola e forte perché triste. Stufa di essere forte, battermi con te. Dimmi che ci sarai, che mi proteggerai, che con me crescerai.
Torniamo a parlare di lingua di genere e ritroviamo il nostro professor Giuseppe Patota. Buongiorno professore.
Buongiorno, buongiorno, eccomi qua.
Allora, immagino che lei ha sentito il dibattito di cui insomma siamo stati protagonisti, sì, tra virgolette. Oggi davvero i nostri ascoltatori hanno scritto tantissimo.
Certo, ma è un argomento, devo dire, molto discusso, molto dibattuto, molto gettonato e su cui ci si interroga quasi tutti i giorni, ecco, quindi non soltanto in Ticino, ma devo dire in tutta quanta l'area italofona, ecco, quindi
volevo chiederle, ma secondo lei, prego, professore, modificare il linguaggio può aiutare il processo di emancipazione e di uguaglianza?
Sì, la risposta nettissima è sì. Prima di tutto do una risposta da grammatico. La situazione relativa al femminile dei nomi di professione, in questo, così come stanno le cose oggi, è in movimento. In altri termini, per indicare una donna che esercita l'attività, la professione dell'avvocatura, io ho queste possibilità: avvocato, avvocata, avvocato donna, donna avvocato e avvocatessa. Ora, quando una situazione è in movimento, quando quindi non è stata ancora definita, fatta una scelta univoca, il grammatico deve prenderne atto e quindi non può censurare niente. In altri termini, ecco, se i miei studenti scelgono, a seconda di come preferiscono, avvocato per indicare una donna, avvocato, avvocata, avvocato donna, avvocatessa, donna avvocato, per me tutte queste soluzioni sono accettabili e non censurabili, e questa è la prima osservazione che faccio. La seconda è che ciò che c'è già non si tocca, sarebbe innaturale modificare ciò che c'è già. In altri termini, per esempio, i femminili con questa uscita in essa sicuramente oggi hanno una qualche sfumatura ironica. Se parlo di una giudichessa, beh, insomma, voglio sottolineare il fatto che si tratta di una giudice che così fa questo mestiere abbastanza inopinatamente e presuntuosamente. Ricordo bene che quando Silvio Berlusconi patì la sentenza che lo obbligava a far avere un assegno di divorzio molto, molto, molto consistente alla ex moglie, fece questa dichiarazione: mi hanno giudicato tre giudichesse. Era piuttosto arrabbiato, insomma, perché la cifra era piuttosto alta, e quindi adoperò questa forma con una sfumatura spregiativa. Però nel caso di studentessa o di professoressa, queste forme in essa ci sono e non le potremo cambiare. Su che cosa possiamo intervenire? Sulle caselle che rimangono vuote. Allora, l'ingegnere è un maschietto, no? Però da qualche tempo a questa parte la professione dell'ingegneria è praticata anche da molte donne. Perché non dobbiamo chiamare una donna laureata in ingegneria ingegnera? Per quale? È una casella vuota, capite? Ecco, non c'è nessun motivo di non adoperare questo femminile, di non adoperare questa forma al femminile. Diciamo infermiera, infermiere, non vedo perché non si possa dire anche ingegnera, ingegnere. Ecco. L'obiezione che si sente fare, anche alcuni ascoltatori l'hanno fatta, ma non suona bene. Ecco, non suona bene per un motivo molto semplice, perché si tratta di forme che non abbiamo sentito suonare, che abbiamo sentito suonare poco, ma non per una ragione linguistica, per una ragione storica o per una ragione sociolinguistica. Fino a una o due generazioni fa di donne ingegnere non ce n'erano proprio. Quindi allora la sua domanda: si può intervenire? Sì, si può, e io credo anche si deve intervenire, perché è una di quelle riforme a costo zero. Io credo che il rispetto nei confronti della donna passi anche per questo. Il rispetto, mi permetto di aggiungere, che una donna dovrebbe praticare per prima. Quando Daria Bignardi, che ha tutta la mia simpatia e la mia stima, devo precisarlo subito, chiede di farsi chiamare direttore, e non è l'unica, voi non avete idea di quante avvocate non ho potuto chiamare avvocata, ma ho dovuto chiamare avvocato, perché proprio quell'avvocata non gli andava giù.
Beh, anche tra le nostre ascoltatrici, professore, abbiamo ricevuto numerosi messaggi che dicono appunto: io sono donna ma non riuscirò mai a farmi chiamare avvocata.
Ecco, però dobbiamo chiederci perché. Voglio dire, usare il femminile significa in questo caso sminuire in qualche modo quella professione, quel titolo, quella carica. Cioè, non c'è dietro un atteggiamento, voglio dire, proto-maschilista, o comunque un atteggiamento che consiste nel mettere in secondo piano la donna, di cui in questo caso è vittima la donna stessa, anche perché, vedete, il caso di avvocato è un po' clamoroso, perché uno dice non suona, eppure in una preghiera, quindi in un testo della tradizione, in una preghiera, parlando della Madonna, si definisce avvocata nostra, cioè colei la quale deve difendere la causa degli uomini presso Dio. Quindi neppure a dire che la parola avvocata non esiste in italiano. Esiste da tempo. Conseguentemente, dietro mi sembra che ci sia una sorta di autocensura. Ma naturalmente, detto questo, precisando che io chiamo la mia avvocata e la mia medica, anche io la chiamo medica, mi rendo perfettamente conto che si tratta di una scelta non facile, e soprattutto è una scelta individuale. Quindi benissimo, se altri preferiscono dire avvocato o donna avvocato, avvocato donna o avvocatessa, io non ho nulla da obiettare, dico solo che io non faccio così.
Grazie mille, professore. Io leggerei un ultimo messaggio di un ascoltatore che ci dice: è decisamente ora di cambiare, semplificare, è urgente, bisogna solo abituarsi. Una battuta finale, Francesca Mandelli?
Beh, riallacciandomi anche all'ultimo messaggio, ma certo l'unico antidoto alla meraviglia è la perseveranza anche nella lingua, quindi sì, abituiamoci ad utilizzare certi termini.
Jerry Mottis.
In una battuta ci vuole uso e tempo.
Grazie mille per essere stati con noi, grazie per aver reso questa puntata così preziosa e grazie anche ai nostri ascoltatori e ai loro messaggi.
La consulenza.